Gli annunci funebri sembrano essere la passione del mondo del marketing. Chiunque abbia lavorato per un po' di anni nel nostro campo ha sentito infinite volte dichiarare la morte di questo o quel canale, di questa o quella disciplina. Però poi, a ben vedere, molte di queste morti sono apparenti. È il caso della TV. Quante volte avete sentito dire «nessuno guarda più la TV» o magari lo avete letto su LinkedIn mentre guardavate la TV? Beh, nonostante la competizione sia agguerrita e nonostante il mantra sia che la nostra attenzione ormai è a misura di TikTok, la televisione non sembra intenzionata a uscire dalle nostre case e dalle nostre vite. Certo, la TV lineare, quella tradizionale per intenderci, oggi attira forse meno investimenti di prima e negli Stati Uniti potrebbe essere superata presto da Meta. Ma la TV come oggetto, come esperienza, è ancora lì. Basta leggere i dati Censis. In Italia la TV è guardata dal 95,9% della popolazione, in crescita rispetto all'anno precedente. Ma soprattutto il livello di fiducia nell'informazione televisiva è quasi doppio rispetto a quella nei social network ed è addirittura in aumento tra i giovani. Certo, l'idea di TV resta, ma i contenuti cambiano. La TV oggi è connessa, a volte è mobile, sempre più spesso sullo schermo c'è YouTube, che infatti inizia a diventare un interessante canale pubblicitario. Resta un fatto, la TV, parliamo soprattutto di quella lineare, è uno degli ultimi canali che consentono un'esperienza collettiva condivisa. È lì che guardiamo gli eventi sportivi, è lì che seguiamo momenti rituali come Sanremo, che mette davanti allo schermo 14 milioni di spettatori. E sappiamo bene che non equivalgono a 14 milioni di views, perché sono spettatori coinvolti, attenti. Proprio questo carattere condiviso, istituzionale, ancora affidabile, fa sì che la TV ci aiuti a costruire il brand come pochi altri canali riescono a fare. E allora, morta a chi?
Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo.
Non è il caso.
Ah, sì? Tu hai capito a che gioco giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo.
No.
Sì, come no? No. Sì. E invece sì.
Benvenuti alla puntata numero 207 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa puntata è stata registrata il 9 maggio 2024, io sono Andrea Ciulu e qui con me c'è Pasquale Borrelli.
Andrea, ciao a tutti.
Niente. Dovremmo andare in TV?
TV spenta, per ora.
La TV per ora è spenta, però...
Ti ricordi quando tenevamo la TV accesa? Mentre studiavamo, in qualche ufficio c'era la TV, no? Presente magari con il TG, oppure adesso un po' meno, in effetti, soprattutto negli uffici.
Adesso un po' meno, cioè la TV che fa compagnia un po' meno, perché abbiamo il telefono. Però in questi giorni, ad esempio, per chi di voi lo segue, non è Sanremo, ma c'è Eurovision in TV. Quindi altro evento, magari un pochino più di nicchia, anche se negli ultimi anni ha preso moltissima quota. E quindi adesso abbiamo, per dire, Mara Maion che commenta Eurovision, quindi i nomi sono diventati un pochino più mainstream e,
c'è l'hashtag, Eurovision te lo guardi, però insomma l'hashtag c'è l'hashtag. Da tanto, in effetti
l'hashtag #AskIta, per cui potete seguire insomma tutti i commenti. Poi insomma Eurovision è molto pittoresco e, però insomma da qualche anno lo seguiamo un po' di più e si segue in TV, chiaramente la TV dovunque la seguiate, ma anche la TV, proprio il televisore che comunque nelle
case c'è. Sul televisore
ci
sono tante app adesso, c'è X, ci sono Netflix, tante app. C'è Amazon, ci sono tante altre cose, no?
Quindi... Che oltretutto sono app, parliamo ad esempio dell'on demand come Netflix, citavi, no? Che stanno introducendo la pubblicità. Quindi dopo, sì,
quindi
per
alla fine,
molto tempo, avrò avuto un modello...
È come YouTube che c'ha alla fine... lo spot, cioè ti interrompe. C'è il pre-roll, il post-roll, il mid-roll, è tutto un roll qua, tutto bloccati questa interruption. Vuoi dire che funziona meglio l'interruption?
Ma infatti è una strana convergenza, no? Perché poi anche avete notato che YouTube è un po' cambiato come tipologia di annunci, no? Sempre più adesso abbiamo questi blocchi... non skippabili da magari 30-40 secondi. Prima era un po' più raro, prima insomma, era più facile trovare annunci skippable. Ricorderete, c'è stato tutto il periodo in cui su YouTube c'erano spesso premiati, no? Quegli annunci, come mi ricordo l'annuncio della Geico, compagnia di assicurazione americana, che sfruttava il pochissimo tempo unskippable, che erano 5 secondi, per creare una creatività che giocasse proprio con questo,
bello, quello è bello.
Con questo tempo. Oggi
era molto divertente.
Quello era molto bello, no? Quei limiti, no, che aiutano. Però oggi invece vediamo sempre più gli spot classici che si prendono il loro tempo, che all'inizio fanno dire, beh, però che strano, no? Uno spot TV che va su YouTube, comunque un altro canale. Ma la verità è che sempre più persone YouTube se lo guardano sulla TV, perché i contenuti iniziano ad essere, come dire, non sempre televisivi, ma si prestano, no? Quindi magari ti vuoi
YouTube
vedere...
YouTube è come un millennial, non lo so, che era giovane nei primi anni 2000, e che adesso sta ritornando, e la TV che è come un boomer che dice, lo vedi che allora c'avevo ragione io, funziona così, l'advertising, il marketing funziona meglio se interrompi, se duri 30 secondi, se invece di questi formati, no, che non funzionano tanto.
Certo, beh, perché ci rimanda a un po' di temi, no? Il primo che citavamo poco fa è quello del brand building, quindi il fatto che la TV ha un peso contestuale come mezzo che non è del tutto neutro, perché quando vado in TV, questo lo sanno tutti istintivamente, acquisisco una credibilità diversa. Cioè andare in TV resta il fatto che
se la radio
è un battesimo,
forse è un po'
per
così,
i piccoli.
Però la radio non ha il video, quindi non è...
La radio, sì, diciamo, la radio ha un po' di limiti magari su alcuni brand asset specifici che non riesce a veicolare, no? Quindi chiaramente per brand esordienti, soprattutto, che devono far vedere il logo, devono, insomma, farsi un po' proprio vedere con gli occhi la radio. Però di sicuro la radio è molto amata, molto seguita, è un altro mezzo antico, tra virgolette, che tiene moltissimo. La TV resta un po' l'ambizione, cioè il brand anche poco noto, esordiente, quando arriva in TV è diventato un brand vero in qualche modo, no? Ed è difficile fare lo stesso con qualunque tipo di investimento social, perché la TV non c'è niente da fare, è un canale sempre più ufficiale, no? Sempre più un canale in cui troviamo quella credibilità che magari altrove troviamo un po' meno, tant'è vero che va molto forte sugli eventi, come dicevamo, no? I grandi eventi sportivi. Certo, la partita me la posso vedere anche sul telefono, però se vengono gli amici ce la guardiamo in TV, no? E quindi il stesso vale per il festival. Quindi su quegli eventi funziona molto bene. Magari sull'informazione o sul format entertainment c'è tanta competizione, però resta questo valore, e quindi resta comunque un punto d'arrivo su cui ci
anche
si confronta.
Come nome,
no?
Se ci pensi,
anche...
no? Cioè, i brand non si vergognano di cioè, c'è Apple TV Plus, non è un caso che ci sia,
certo.
C'è la Google TV, cioè i brand nativi,
vero,
digitali,
vero.
Che hanno rivoluzionato il mondo dello smartphone, si appropriano della parola TV per dire, questa è la mia TV, questa è la versione della YouTube, diciamo. Non so se c'è YouTube TV, credo non ci sia più proprio come brand, perché YouTube è la TV.
No.
Però
no.
C'è la Google TV, la Apple TV, la credo Xiaomi uguale. Insomma, pensavamo fosse un po' morta, in effetti, perché lo sport ce lo vediamo ovviamente in streaming, però questa fruizione della TV, come al di là della funzione sociale proprio della TV, perché alla fine spesso sta dove si mangia, quindi nel contesto familiare o anche... Però invece proprio l'oggetto e il tipo di fruizione dell'evento televisivo ancora funzionano e viene anche ripresa. Cioè è importante stare in TV anche se ormai i numeri non contano di più. Cioè ha superato anche quel limite numerico che i social non riescono a superare. Ha voglia a cancellare, diciamo a nascondere più che a cancellare i like su Instagram. Se hai pochi like, certo, non sei nessuno. In TV, se anche hai pochi ascolti, nessuno più guarda gli ascolti, tranne Amadeus. E quindi Discovery, potremmo partire con questo, ma forse non lo faremo oggi. E invece è importante essere in TV perché qualcosa esisti, è qualcosa di reale. Forse, chissà, forse neanche i quotidiani riescono a sopravvivere al di là della tiratura, no? Al di là dei numeri. La TV è quasi immune, anche gli investimenti, insomma, sono stabili, tutto sommato. È entrato internet, è vero, se la battono, però la TV è un investimento. Alla fine internet è una molteplicità di canali. Invece la TV è quella lì, cioè sono quei canali, quei formati.
Certo.
Chissà se le connected TV, ma soprattutto tutti i vari sistemi di addressable renderanno la TV un po' più simile al alla fruizione, a livello di annunci, però credo che invece l'importanza della TV sia proprio che è una roba come se fosse esterna da te, non, è uguale per tutti, quello spot è in contemporanea per tutti se stai guardando quel canale, cioè ribalta proprio, non è personalizzata su di me. E infatti poi al di là del visto in TV, che insomma risuona sempre, però su TikTok, su Instagram riprendi gli spezzoni televisivi e magari fai più views lì che in TV, ma non importa, non ne frega niente a nessuno.
Esatto. Culturalmente l'autorevolezza della TV non è intaccata, no? Quindi giustamente tu citavi Apple TV, Google TV, cioè la parola TV o TV a seconda della lingua in cui la leggiate conferisce autorevolezza rispetto al contenuto video, che è un po' una fiumana indifferenziata, perché abbiamo ancora la percezione che ci sia una curation dentro la TV, perché il palinsesto è sempre stata una curation di livello variabile, diciamo, ma comunque probabilmente migliore rispetto a quella che ci consegna un algoritmo, e quindi conserva quella autorevolezza. Tanto è vero che se pensiamo al flusso delle informazioni, generalmente, giustamente tu citavi, per dire, TikTok, che prende in modo un po' come se fosse un apparato digerente, diciamo così, prende i contenuti che la TV mette in circolazione e poi li rielabora. Quando avviene il contrario, quindi ad esempio quando succede che un programma riprende un tweet, dico per dire, il senso di quello che avviene è completamente diverso, cioè è la TV che sta in qualche modo nobilitando quel contenuto, estraendolo dalla massa, no? Quindi la TV ti dà l'ufficialità, mentre TikTok o qualunque canale, principalmente TikTok ma non solo, che riprende il contenuto televisivo, lo reinterpreta, lo abbassa in un certo modo, no? Perché le persone se ne appropriano, quindi i social sono dove siamo noi, dove c'è il popolo digitale che quindi si appropria dei contenuti, ma i contenuti, alcuni contenuti nascono in TV. Poi possiamo insomma fare mille ragionamenti su...
Ora non vogliamo citare Scurati, ci diamo Scurati, ma possiamo... Scurati ho detto, non Oscurati, che però nessuno ha fatto sta battuta, però pensa effettivamente, cioè è questo quello che era il tubo catodico, che adesso non lo è più perché è un pannello piatto, ormai credo in tutte le case, però ci fa anche un po', ci porta un po' indietro nel tempo, no? Cioè l'usigrai, che cos'è l'usigrai? È una roba che sta solo in TV, però poi lo metti su TikTok e quindi vedi tutti questi che leggono il comunicato usigrai e sembra di vedere una roba di 30 anni fa, è come un telescopio all'incontrario che ci fa vedere... capito, le stelle come erano milioni di anni fa, e questa roba qui, la TV ha una magia che effettivamente gli altri canali non hanno, che sono contemporanei, ma proprio perché contemporanei, subito prima e subito dopo perdono di rilevanza, invece la TV è rilevante anche dopo giorni, ancora si continua a parlare, non tanto del tema Scurati, quanto però dell'usigrai, sì, si continua a parlare di temi che risuonano, che restano importanti anche dopo giorni, se non addirittura settimane. Certo. Pensa all'attenzione che c'è nel piano editoriale, perché poi l'editore della RAI è il governo, e quindi nel piano editoriale dei principali canali televisivi italiani rispetto a tutti gli altri. Cioè non c'è neanche la pagina della Nutella, che sicuramente ha più views di qualunque TG della RAI, però ha quell'importanza. E quindi forse dobbiamo rivedere molto l'importanza dei social. Forse la TV e il valore della TV ci dicono molto di più di quanto sono irrilevanti gli ultimi... No, irrilevanti no, ma insomma, di quanto sono forse vuoti in termini di rilevanza reale gli altri canali. Sarebbe interessante recuperare qualche, diciamo, analisi per capire se le campagne di branding in TV hanno un impatto commerciale e in che modo si comparano rispetto ai social, no? Cioè se l'efficacia anche per il brand è proprio sul business oltre che sulla visibilità, che non c'è dubbio, perché la TV è l'unico mezzo che viene ripreso da tutti gli altri. I social, sì, vengono citati in TV, ma a parte Twitter, a parte X, poca roba, non è che i fenomeni che restano sui social sono sui social, poi vanno in TV per avere la consacrazione, no?
Beh, diciamo che normalmente gli annunci, recupererò poi il dato per darvi anche una fonte, gli annunci sui canali tradizionali come TV e billboard hanno generalmente un ad recall più alto, cioè si ricordano di più rispetto a quello che si è visto su social.
Zuckerberg lo sa,
motivo,
gliel'hanno detto a Zuckerberg. È vabbè, abbastanza banale. Che gliene importa.
No, cioè, il livello di attenzione che abbiamo sui canali social è comunque più basso rispetto a quello che invece riesce a ottenere la televisione. Ecco, forse ho ritrovato, questa era una ricerca in realtà un po' datata, devo dire, di Bain & Company, però interessante comunque come direzione, che dava un campaign recall rate del 35% per la TV paragonato a un 6% sui social.
Praticamente nulla.
Ora saranno sicuramente cambiati, perché era di un po' di anni fa, però la televisione continua ad avere, e già allora era molto più della stampa, no? I più forti erano TV e Billboard, che non a caso sono tra i formati più ambiti anche dai creativi, no? Perché dove poi l'annuncio ha una sua autorevolezza. Però c'è un altro dato invece molto recente che mi ha veramente stupito, e si trova nella ricerca, nel rapporto comunicazione del Censis, che è andato un po' a analizzare quanto guardiamo la TV, quanto usiamo gli altri canali, e c'è un dato in particolar modo che mi ha proprio stupito, ovvero i mezzi di informazione ritenuti affidabili, no? 2022-2023, quindi parliamo di un anno fa. Allora, il più affidabile per la popolazione totale è la radio, no? 70%. Non ha avuto variazioni. La televisione ha perso, è 68%, ha perso un punto e mezzo, diciamo.
Buon numero.
È comunque buona, considera che i social network sono al 30%, quindi la metà dell'affidabilità della TV. Ma il dato più interessante è che se invece prendiamo lo spaccato dei giovani 14-29 anni, la fiducia nella TV è salita di quasi 3 punti ed è più alta che nella popolazione totale. E tra i giovani la fiducia nei social network è del 43%, quindi un po' più alta della popolazione totale, ma comunque enormemente più bassa che nella TV. Quindi pensare che un pubblico 14-29 si fidi più di un'informazione sentita in TV che non di qualcosa letto sui social network fa un po' riflettere, perché diciamo io a istinto avrei detto il contrario, no? Avrei pensato la TV vecchia, brutta, cattiva, non mi fido, i TG sono tutte menzogne, no? E invece la TV continua ad essere un bastione, tra l'altro per questo pubblico qui è più affidabile anche della radio.
Pensa, quindi, anche l'utilizzo che viene fatto dei social, no? Se fruisci di tanti contenuti, perché poi le ore di utilizzo dei social sono tantissime, però comunque non ti fidi, c'è un utilizzo molto più superficiale, molto più distratto, sono molto meno ammaliati dallo strumento social di quanto dico loro, perché io sto fuori ormai da quel range, e anche tu, diciamolo, insomma, possiamo dirlo, si vede, insomma, ormai lo sapete,
un po' dai
lo
giovani,
sapete
dai,
bene, però
lasciamo questa corte.
Però noi siamo un po' nati con la TV, dai, via, perché insomma la TV degli anni 80 era proprio quella della vera pubblicità, no? Però se non si fidano dei social e li usano così tanto, pensa che utilizzo superficiale viene fatto rispetto poi alle abitudini, ai consumi, a qualunque tipo di orientamento anche all'acquisto, se vogliamo parlare di comunicazione finalizzata a quello. Pensa anche come effettivamente, e credo che questo, diciamo, chi governa lo sa, quanto sia comunque ancora potente lo strumento televisivo per orientare il voto piuttosto che le opinioni del pubblico, no? A prescindere dalla quantità di ascolti, che ormai sono dati imbarazzanti, sono bassi, piccoli. Cioè un canale anche in prima serata fa, sì, anche centinaia di migliaia di video, di spettatori, che sono numeri bassi, perché un influencer con 100.000 follower è piccolo, se non ne hai 3, 4, 5 milioni, ma quindi a questo punto i numeri non contano così tanto. La TV ci insegna che forse i numeri non sono tutto, no?
Certo, beh, che probabilmente i numeri che associamo agli influencer o comunque ai canali social hanno un significato diverso. Sono molto più grandi, ma spesso sono molto più vuoti. I social hanno questa caratteristica di essere come noi, di essere persone come noi, quindi non è un caso che soprattutto chi li frequenta molto se ne fidi poco, perché dice, beh, se è come me, io di me stesso mi fido fino a un certo punto, di una autorità, per quanto mi possa piacermi o meno, insomma, tendo a dare un po' più di credito. E questo è importante perché sempre più i brand stanno realizzando che al di là della grandissima attrazione del digitale che continua a crescere, il contesto in cui il nostro brand viene visto non è indifferente, quindi essere visti su TikTok o su Instagram o su Rai 1, dico per dire, non è la stessa cosa. Cioè, non è solamente una questione di numeri, ci sono tanti altri elementi in gioco, quindi la credibilità, ma anche il livello di attenzione e di immersione di chi ci sta guardando, che spesso è radicalmente diverso. In questo i social hanno un po', come dire, avuto buon gioco nel farsi in qualche modo misuratori di se stessi, no? Insomma, la TV all'Auditel, che però fino a prova contraria è una misura esterna, e i social ci danno i loro numeri, e sono numeri che tutti ci arrovigliamo.
Posso
un po' a
citare Warren Buffett?
Sono numeri a volte giganteschi.
Posso citare Warren Buffett? Vai. Perché cito Warren, in realtà non cito Warren Buffett.
Per muovere la musichetta è il momento Warren Buffett.
Cito il deepfake di Warren Buffett, non so se si può fare, comunque è uscito questo articolo che Warren Buffett ha visto il suo deepfake e ha cominciato a terrorizzarsi di quello che può fare l'artificial intelligence, no? Poi ha venduto 100 milioni di azioni Apple, non so se questo è collegato, però diciamo by the way. E se non che questo deepfake, c'è Warren Buffett che viene ripreso in un finto, poi non so, quello magari era vero ma è falso solo lui, è come se fosse in TV, cioè è un deepfake in TV in cui lui sta in uno studio televisivo e dice ho fatto questa cosa, comprate Bitcoin. Ora, al di là del contenuto che è facilmente identificabile, però è proprio, sembra lui, cioè è super realistico, però pensa come in effetti, se devi fare un deepfake credibile, lo metti sui social, perché il deepfake lo metti sui social, non viene, però lo racconti, lo presenti con lui che sta nello studio televisivo. Pensa il livello, cioè quanto, certo, tutto il mondo attorno alla TV dia importanza, credibilità. Non fai un deepfake di Warren Buffett che sta al suo studio, perché chi lo vede Warren Buffett nel suo studio, no? E quindi riflettevo su, non so, momento Warren Buffett, potremmo farlo. C'è sempre qualcosa, l'oracolo di Omaha è sempre
Deep Buffett, Deep lo chiameremo. No, è vero, la TV anche nell'avere questo production value percepito comunque molto alto, no? Sono pochi gli YouTuber, forse Mr. Beast il solito che riesce a spendere più della TV. Ti dà un po' l'idea che ci siano comunque dei livelli di controllo minimi. Poi siamo tutti d'accordo apparentemente nel dire no, ma la TV ormai non è più seria, i TG non mi fido più, noi. Però bisogna sempre guardare poi un po' i numeri, un po' anche i comportamenti. La verità è che non abbiamo un canale di cui ci fidiamo di più. Cioè, è vero che forse ti fidi della TV un po' meno di quanto non facessi 10 anni fa, questo è probabile. Ora non ho davanti uno storico del Censis, ma immagino che 10-20 anni fa la fiducia nella TV fosse al 100%, no? Probabilmente ha un po' perso quota, ma non si è travasata questa fiducia nei social, perché i social, se vuoi, sono ancora più ingovernabili. Tra l'altro, non per far rientrare la I dalla finestra, ma mi hai dato un po' su un piatto d'argento il caso di Warren Buffett, la facilità nel manipolare i contenuti sulle piattaforme social, in particolar modo in cui chiunque può pubblicare, fa sì che ci sia ancora più sfiducia. È chiaro che un video deepfake in TV può succedere, però poi la redazione viene licenziata, perché insomma c'è un minimo di decenza anche, succede anche quello, però succede un po' meno frequentemente, quindi diciamo se c'è il falso magari è intenzionale, non è sbadataggine. La TV quindi regge, ma cambia, nel frattempo cambia, perché poi si guarda in tanti modi diversi, si sfata anche un po' il mito della poca attenzione, no? Noi stessi insomma abbiamo un po' creduto a quello che si diceva, no, dell'attenzione di 8 secondi, poi pare che non sia così, ma soprattutto quest'idea che la soglia d'attenzione stia calando, che è in parte vero, è un po' poi sconfessato proprio dalla TV. Uno, guardo Sanremo, sì, forse non sono focalizzato tutto il tempo, però mi sto guardando 3 ore di live, e quindi in qualche modo non sto scrollando.
Pensa che investimento stai facendo
in parallelo.
Cioè stai veramente, che consapevolezza,
assurdo.
3 ore ad avere a che fare. Comunque ho recuperato un'indagine Nielsen del 2013, quindi è ormai più di 10 anni fa, quindi però è sulla fiducia dei consumatori sui mezzi, quindi mezzi di comunicazione tradizionali o digitali, però riguardo alla pubblicità, quindi non a tutto quello che viene in TV, ma riguardo alla pubblicità. Anche sulla pubblicità, la pubblicità in TV 63% di fiducia, pubblicità video online 48%. Teoricamente è quasi lo stesso formato, e già 11 anni fa la fiducia della TV, tu dirai, beh certo 11 anni fa, però mi sembra che sia mantenuta questa fiducia nei confronti della TV, era comunque più alta, quindi nel momento di boom probabilmente dei social in cui tutti pensavamo che avremmo abbandonato completamente l'oggetto TV, anzi sembrava qualcosa di probabilmente già morto, abbiamo capito che non è morta, continuano a fargli il funerale ma invece resiste alla grande.
Eh sì. Beh, sì, sì.
Che c'è in TV oggi? Diciamo, facciamo una cosa sua... utile, anzi no, facciamo che cosa c'è in TV domani, perché tempo di pubblicare cosa quando c'è voi domani? Vedrete guida, ci sono le guide TV online? Sì, ci sono ancora.
Ma ancora ci sono, c'è ancora il televideo, quindi
il televideo, ci sono ancora ecco, le il televideo guide è una cosa stupenda, secondo me.
Il televideo è un, come dire, un artefatto che sopravvive come il conte Dracula al
la TV è proprio un mondo che io in effetti non magari non lo frequento così tanto, però poi siamo cioè lo rivediamo poi dai social, però è veramente è un mondo a sé, cioè è un modo è incredibile, resiste.
Beh sì, la TV diciamo ha creato poi personaggi, tu pensa, ecco, tanto per dire come cadono poi anche a molti confini tra un mondo e l'altro, no? Una delle figure più utilizzate per i deepfake, lo sapete, è Gerry Scotti, no? Gerry Scotti è ovunque con deepfake fatti con AI in cui lui di volta in volta diventa Mahmood, diventa vari rapper, diventa qualunque cosa, ha fatto dei bellissimi deepfake sia della sua faccia che della sua voce, no? Quindi TikTok ne è pieno, Instagram ne è pieno, ma Gerry Scotti è una creatura televisiva e quindi nasce e resta nella TV perché lui è uomo di TV, TV che ha fatto la nostra cultura nel bene e nel male e quindi questa cultura si propaga poi sui social ma senza cambiare necessariamente i riferimenti, quindi c'è tantissima contaminazione, non tutti i contenuti magari sono competitivi ormai, questo è vero. Specialmente l'informazione soffre un po' la competizione dell'informazione istantanea, no? Il TG, prima noi avevamo il TG speciale, il TG insomma delle news live, ma io le news live ce l'ho ogni secondo, no? Quindi certo. Però c'è tanto, ecco, come dicevo questi giorni c'è Eurovision, per chi lo segue ci sarà la finale credo nel weekend e lì è interessante perché è un'esperienza di
domani sera non vedo nessuna finale. Un'esperienza... Dove lo trasmettono? Su allora, Rai?
Allora, non lo so. Dovrebbe essere Rai. Dovrebbe essere Rai, eppure domani non sembra che ci sia...
No, non sembra ci sia niente.
Nessuna finale. Diciamo, Eurovision ha la particolarità di essere una esperienza di televisiva condivisa europea, anzi mondiale. Allora, la serata è trasmessa su Rai 2, se non sbaglio, quindi per chi se lo guarda sarà su Rai 2, e lì veramente hai tutta l'Europa sintonizzata nello stesso momento a seguire un evento condiviso e poi a commentarlo chiaramente su X, provo a dire X, a me viene ancora Twitter, non è enorme perché ora qui sto vedendo qualche dato di share dell'edizione 2024, le prime serate che sono però le semifinali, quindi diciamo sono un po' meno seguite, hanno fatto circa 2 milioni di spettatori in Italia, 9,4% di share. Non è enorme.
L'entertainment partner di Eurovision Song Contest? TikTok. Capito?
Ovviamente,
quindi
ovviamente.
Loro sanno bene quanto è importante l'evento televisivo, perché Eurovision Song Contest è proprio un evento televisivo al di là del... però poi viene ripostato un sacco e quindi l'evento viene addirittura amplificato.
Esatto, c'è una diciamo che c'è una simbiosi tra canali che è molto più interessante invece della competizione tra canali. Questo però è un modo di pensare che anche nel momento in cui andiamo a pianificare, dovremmo ricordarci, cioè i canali non sono semplicemente tanti punti di atterraggio della campagna, ma sono diversi momenti della campagna, quindi la TV fa qualcosa, i social ne fanno un'altra, molto spesso i social possono avere quel compito proprio di rielaborazione del messaggio che in TV invece è arrivato come arriva l'advertising, quindi compatto, no? È come lo voleva il brand. Dopodiché sui social si scompatta, si adatta. Certo, posso anche andare, perché per dire, YouTube è TV ormai, no? Se arrivo, se tu ti stai guardando, dico per dire, Jimmy Fallon su YouTube, sulla tua TV, stai guardando la TV di certo. Fatto, quindi lo spot della merendina è uno spot di una merendina, non è altro. Però, per esempio, Twitter, TikTok, Instagram possono recepire altri messaggi che sono complementari. Dobbiamo ragionare un po' in questo modo. Non è un caso, quindi, che la TV non sparisca. Continua ad avere quel ruolo di faro, no? Di ente certificatore dei contenuti. E questo, io ora non voglio fare previsioni, non tendo a non farle, però sento che qualcuno o qualcosa che abbia questo ruolo di faro, insomma, ne avremo sempre bisogno. Sarà la TV, non sarà la TV, ma difficilmente rinunceremo a un canale, una fonte di cui sentiamo di poterci fidare, perché poi il Far West non piace a nessuno.
Io però devo fare una cosa, quindi... che ho sempre desiderato, l'annuncio sabato 11 alle 20:35 Eurovision Song Contest su Rai 1, 20:35.
Rai 1,
sì, vedo Rai che 1. In alternativa non c'è granché sui canali Rai, c'è alcuni programmi e anche le reti Mediaset, diciamo, non mettono molto. Alle 21:20 c'è I Cassamortari su canale 5, non so se, diciamo, può scontrarsi, magari verrà ripreso su TikTok, non so che cosa sia, però insomma 20:35 Eurovision Song Contest è la finale l'11 maggio. E poi c'è poca altra roba, diciamo, sugli altri canali. Ovviamente adesso la guida TV è lunghissima, perché ci sono tutti i canali del digitale, del satellite, fino ai canali per bambini, che insomma ve li raccomando.
Sanno giustamente che l'evento c'è, anche perché, per esempio, ora stiamo facendo un po' la rubrica di TV, però giusto per dare un'idea, nel 2023 la finale, che giustamente va su Rai 1, ha fatto quasi 5 milioni di telespettatori e il 34% di share, che comincia ad essere già un risultato. Infatti. Poi, chiaramente, per dire, Eurovision,
poi i
format, italiano...
TV, quanto sono? Cioè, i 4 ristoranti, i 4 hotel, proprio Crozza. È proprio il tipo di creatività applicata alla TV è un'altra roba. È difficilissimo avere quel tipo di eco se non sei in TV, anche se magari gli ascolti poi son bassi. Diciamolo, perché ormai sono bassi.
Però ecco, per esempio, Eurovision rispetto a Sanremo, essendo una gestione internazionale, ha recepito molto di più i nuovi tempi di consumo dei contenuti. Tant'è vero che, se hai visto Eurovision, è una scaletta molto, molto serrata, con zero momenti cuscinetto, sì. No? Che invece sono un po' la caratteristica di Sanremo, che canzone, poi, anzi, sono un po' migliorati. Però Eurovision, come dire, ha recepito alcuni elementi di linguaggio, quindi tempi stretti, dritti al punto, zero filler, no, è tutto contenuto. Per cui c'è anche questo, la TV rimane, però magari può guardare ai social, non tanto per fare il tweet in diretta, che è sempre un po' boomer o late millennial, se vuoi, come cosa, no? Ma più per capire quali sono i tempi, quali sono i modi. Però, insomma, la TV rimane e c'è un piacere nel vedere qualcosa che hanno visto tutti gli altri, abbiamo detto varie volte, che continua ad avere un valore. Quindi la visione atomizzata, per cui io mi sono visto un tutorial per costruire una capanna di legno e tutti si è visto la ricetta dell'arrosto vegano di Gordon Ramsay, sì, molto bello, però ci manca completamente un terreno comune, no? Quindi
che non può essere che la bolla dei social proprio non ti dà questa cosa. Sai che ho visto, perché lo vedi per 3, 4, 5 secondi. Vuoi mettere alle 21 su Alma TV in contemporanea con Eurovision Song Contest? Io mi andrò a vedere in gran forma con Rosanna Lambertucci. C'è ancora, esiste ancora. E poi se arrivo fino alle 23 di sabato c'è una rubrica, quindi poi ci sarà frittanza, altro fritto, altra corsa. Cioè il livello di creatività in TV è proprio un'altra.
Frittanza, siamo un po' a livello di TikTok, devo dire che qui i linguaggi ce li siamo presi.
Frittanza è un format da TikTok, però frittanza dura, ci sta. Cioè, però vedi, la frittanza in TV ti dura mezz'ora di frittanza, voglia, su TikTok ti dura quel minuto, un minuto e mezzo, ti dà la ricetta e poi vai avanti, scrolli, invece qua che scrolli.
Mezz'ora di attenzione, buttala via. Beh, io direi che con la frittanza probabilmente abbiamo un po' esaurito la nostra di credibilità, ma ci sta, siamo comunque un podcast e quindi siete rimasti, se siete arrivati fino alla fine, è da circa mezz'ora che ci state ascoltando, che è un dato comunque eccezionale, Io, al di là di invitarvi a guardare qualcosa in TV per riscoprirla se non la guardate troppo spesso, magari Eurovision, per il resto vi ringrazio per averci seguito e dedicato tutta questa attenzione che oggi non è comune. E vi ricordo che se non siete iscritti alla newsletter del Bernoccolo potete iscrivervi in un qualunque momento su substack.com e trovate nella newsletter che vi arriva tutti i link che commentiamo durante la puntata, quindi in questo caso anche il link al PDF del rapporto Censis in cui troverete un bel po' di dati succulenti se già non lo avete scaricato. Per non perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al podcast sulla vostra piattaforma, quindi Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Potete chiedere a Alexa di mettere il Bernoccolo, potete andare sul bernoccolopodcast.com e trovate tutte le puntate precedenti che insomma hanno coperto veramente moltissimi temi. Su Instagram siamo il Bernoccolo, seguiteci se non lo state già facendo, ci fa piacere, così come ci fa piacere anche una bella recensione su Apple Podcast, stelline, un commento, insomma tutto quello che può dire all'algoritmo, fai vedere questo podcast ad altre persone, così avremo sempre più ascoltatori. Se poi volete condividere questa puntata sui social, fatelo con l'hashtag il Bernoccolo.
Ciao,
alla prossima.
Guardate Frittanza pure su YouTube.